Allora iniziamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, allora la voce è abbastanza tornata, però io chiedevo a Gabriella di poter continuare a leggere e io la fermo e di farmi da supporto, grazie, quindi così anche per variare un po' la voce, svegliare un po' di più, così vi vedo a volte, mi dicono che la mia voce sia abbastanza rilassante, soprattutto quando vado in Terra Santa, soprattutto dopo pranzo, e in pullman, io sono poi davanti col microfono, la gente dietro di me, e mi chiedono di parlare, mi chiedono di raccontarci qualcosa. Bene, allora riprendiamo, anche se penso avevamo già letto qualcosa, ma riprendiamo dal finale del capitolo 18, perché dato che siamo ad Efeso, e allora il finale del capitolo 18, al versetto 24, ci parla di Apollo a Efeso, di Paolo che arriva e incontra questo personaggio.
Arrivò a Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo infidato parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giusto là fu molto utile a quelli che, per opera della grazia, erano divenuti credenti. Confutava infatti rigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo.
Allora siamo a Efeso. Efeso era la capitale dell'Asia, della provincia d'Asia, dell'impero romano. E gli studiosi dicono che aveva 250.000 abitanti, quindi una città, una delle più grandi città dell'impero, dopo Roma, Alessandria, c'era Efeso. E dall'altra parte, per chi di voi c'è stato, oppure se avete visto delle immagini, le rovine archeologiche dicono l'importanza di questa città, e che naturalmente non sono state neanche tutte scavate, tutte le zone dove ci sono ancora grandi resti. E una città fortemente segnata dal religioso, con aspetti anche, come sempre, di superstizioso, di superstizione, ma d'altra parte, come sappiamo, è un effetto collaterale del religioso, no? Cioè la superstizione di cui neanche noi oggi siamo del tutto esenti, no? E come vedremo poi, perché ci sarà l'episodio che cioè metterà direttamente in riferimento, darà direttamente riferimento al Tempio di Artemide, questo grande Tempio di Artemide, una delle grandi meraviglie del mondo di allora. Pensate, era lungo 120 metri e profondo 70 metri, più di 128, se non sbaglio, le colonne, e alte 19 metri, e attualmente ne rimane una in piedi, che hanno rimesso su proprio per dare un minimo un'idea, no, di quello che doveva essere questo tempo. E allora questo personaggio, Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture, e che era stato istruito nella via del Signore, quindi un giudeo, vedete, che appunto qui non è molto chiaro, perché da una parte è istruito nella via del Signore, quindi in riferimento a Gesù, Però poi ci viene detto che, dice, insegniamo con autorevolezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Allora, qui siamo a contatto con gli inizi proprio del cristianesimo, cioè quindi con un ambiente effervescente, e dove c'erano anche diverse linee. Ricordate che, lo dicevamo già la volta scorsa, che del gruppo di Giovanni, del movimento di Giovanni, non tutti seguiranno Gesù, alcuni non seguiranno Gesù, e ancora oggi in Iraq, per esempio, ci sono alcuni che si rifanno come religione a Giovanni Battista e non a Gesù. Questo per dire che poi noi conosciamo Giovanni Battista come precursore di Gesù nella visione cristiana, cioè nella rilettura che Giovanni ha avuto dai seguaci di Gesù, che lo hanno poi messo come precursore di Gesù, che riconosce Gesù, eccetera, eccetera. Però ricordate che anche dal punto di vista storico, Giuseppe Flavio, storico del primo secolo, lui a Giovanni dedica nelle antichità giudaiche un'intera pagina, presentandolo alla maniera un po' dei filosofi, e a Gesù soltanto alcuni versetti, che sono anche molto discussi, perché probabilmente interpolati, cioè cristiani che successivamente ci hanno scritto delle cose in questo libro. Allora, questo per dire Giovanni, no? Allora, Giovanni, Gesù, Apollo, e questo personaggio è un personaggio che ritornerà nella prima lettera ai Corinti. Ricordate quando Paolo, richiamando i cristiani della comunità, li rimprovera del loro dividersi in fazioni, che pigliavano poi i vari catechisti, i vari annunziatori come Paolo, come Apollo, no? Facendone un po' la bandiera, per cui ricordate c'erano chi dice io sono di Paolo, io sono di Apollo, no? E io di Cristo, dice, no, ma Cristo è stato diviso? Quindi qualcosa come dire di allora, che però ci portiamo poi dietro, no? Perché poi per molti secoli, non antichissimi, le varie fazioni erano magari a volte legate ai grandi ordini religiosi, no? Per cui c'erano i gesuiti, i francescani, i domenicani, cioè i benedettini, e chi frequentava questi gruppi era, come dire, loro, e non frequentavano gli altri, no? Perché no, io seguo la spiritualità benedettina, no, io i gesuiti, io francescani, no? Poi un po' il Signore ci ha, e non poco, diciamo un po' stigliati, facendoci diminuire, eccetera, eccetera. Poi è arrivata la fase dei movimenti, che anche loro adesso sono un po' in crisi, però anche lì, i movimenti neocatecumenali, rinnovamento, eccetera, eccetera, dove tante volte appunto il rischio è sempre, come anche per noi, cioè quello di dimenticare di essere parte di un unico corpo di Cristo. Al di là delle adesioni poi immediate relative a una via, mi piace Sant'Ignazio che quando, parlando a chi desiderava entrare nella compagnia, lui scrive un po' una specie di manifesto, dice chi vuole entrare, cioè si persuada che questa è una via per seguire il Signore. No? E mi sembra interessante, no? Cioè non è la via, è una via. Le vie che portano a Dio sono, fra l'altro, solo Dio le conosce, no? Perché sappiamo che... Allora, quindi, questo dividersi in fazioni, che poi avrà come riferimento questo personaggio particolare, molto dotato, fra l'altro, e sembra che Paolo non avesse la stessa capacità oratoria, nello scrivere era forte Paolo, ma nel parlare non aveva tante capacità. Invece questo Apollo, e ancora una piccola nota su questo Apollo, qualcuno degli studiosi ipotizza, ed è un'ipotesi che però al momento non possiamo convalidare in maniera più forte che possa essere l'autore della lettera agli ebrei, che tra l'altro stiamo leggendo a messa in queste settimane, no? Ricordate la lettera, prima era la lettera di San Paolo, apostolo agli ebrei, poi si è capito che non era di Paolo, e quindi la lettera agli ebrei, e poi si è capito che non è una lettera, e poi si è capito anche che non è agli ebrei, cioè nel senso che allora uno non sa bene cos'è, è una catechesi che un ignoto catechista, predicatore, molto capace, fa a una comunità. Secondo alcuni, ho trovato una volta in un testo, secondo alcuni commentatori, potrebbe essere Apollo l'autore di questa catechesi. E allora ancora Paolo che continua il suo giro, continuando a discutere nelle sinagoghe per annunciare che Gesù è il Cristo. Capitolo 19.
Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Alto Piano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? Gli risposero: non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo. Ed egli disse: quale battesimo avete ricevuto? Il battesimo di Giovanni, risposero. Disse allora Paolo: Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini.
Attenzione, ricordate che siamo proprio alle prime battute del movimento cristiano, per cui anche non ci sono dei testi di riferimento già, come dire, comuni, no? Una certa teologia, una certa... sono comunità che nascono e che ancora sono diversi apostoli o anche discepole che hanno incontrato il Signore Gesù, che predicano e narrano. E poi, come sappiamo, saranno, venendo meno i primi testimoni, si cominceranno a raccogliere le loro testimonianze, a raccoglierle per esempio in raccolte di discorsi di Gesù, in raccolte di miracoli o segni di Gesù, no, i cosiddetti logia, che saranno dei documenti che saranno un po' la base successivamente della nascita dei Vangeli. Fra l'altro, ecco, prima ancora dei Vangeli, come sappiamo, ci saranno anche le lettere, no? Di Paolo, per esempio, no? Cioè, che sarà la prima, in particolare la lettera ai Tessalonicesi, che abbiamo già.
Entrato poi nella sinagoga, si poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio. Ma poiché alcuni si ostinavano e si rifiutavano di credere, dicendo male in pubblico di questa via, si allontanò da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di Tiranno. Questo durò per 2 anni e così tutti gli abitanti della provincia d'Asia, giudei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore.
State qui in questi versetti. Notate che si parla ancora, dicendo male in pubblico, di questa via, e non si parla di cristiani, si parla di giudei di questa via, è quello che stavamo dicendo tante volte, no? Cioè che i primi cristiani sono giudei che non si sentono di staccarsi dal movimento giudaico, sono giudei, non pensano di lasciare il loro popolo, la loro speranza, a cui pian piano si cominciano a unire dei greci e quindi loro si chiamano quelli della via. E qui, per dire, c'è un segno anche di questa, da una parte, crescita e di contrasto con alcuni della sinagoga e quindi anche una certa differenziazione, no, da parte di questi giudei, prima chiesa in gran parte giudea, da altri. E ricordate che in quegli anni, ma non soltanto nel riferimento dei cristiani, ma anche di altre problematiche, di altri gruppi, perché poi il mondo giudaico era un mondo complesso, lo è ancora, è un mondo complesso, uno dice gli ebrei, poi vai a vedere e vedi tante scuole, tante sinagoghe e tante linee teologiche anche all'interno dell'ebraismo moderno, no? Così era anche allora. E a quel tempo poi viene inserita la Birkata Minim e la benedizione dei settari. Voi sapete che c'è ancora oggi nella preghiera della sinagoga, a un certo punto, le 18 benedizioni. Una di queste benedizioni è una benedizione, ma della serie ti possano benedire. Quindi, allora è una benedizione e maledizione, che è per quelli che tagliano. E allora, quando, cioè, c'era anche proprio l'ordine, già a quel tempo, cominciava immediatamente un po' dopo, in quegli anni dopo Paolo, che se uno non la pronunciava, perché era diretta anche contro i cristiani, se uno non la pronunciava doveva essere mandato fuori. Uno non si automalediva, no? Cioè, per cui, se non la pronunciava, se quello che pregava la tua destra o la tua sinistra non la pronunciava, significava che era un cristiano, doveva essere espulso. Ricordate che un eco di questo lo troveremo in Giovanni, nel racconto del cieco nato. Nel racconto del cieco nato, a un certo punto, quando poi Gesù guarisce questo cieco, dice di andare a lavarsi, poi ci sono i giudei, i suoi avversari, che dicono no, ma allora non era cieco, no, faceva finta, non è possibile questo. E allora, dato che lui continuava a dire guardate, io ero cieco, cioè, allora vanno a chiederlo ai genitori, e i genitori, c'è scritto, dice Giovanni, dato che avevano paura perché c'era l'ordine che coloro che avessero riconosciuto Gesù sarebbero stati, lo leggo perché è troppo difficile un po' spiegarlo, ma lo leggo velocemente. Dice Giovanni, allora, dice a un certo punto, capitolo 9, versetto 18, ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono, e questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero, sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda, non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Vedete, questo è una retroiezione, si può dire così, cioè di un avvenimento che in realtà avverrà molto dopo il tempo di Gesù. Non era così al tempo di Gesù. Questo era il tempo delle comunità cristiane degli anni 70, degli anni 80. E quando Giovanni scrive il Vangelo, come dire, no? Retrodata una situazione che lui viveva, ma che non viveva invece nel tempo di Gesù. Credo che anche questo sia utile per sempre più imparare a leggere i Vangeli, no? Cogliendo la complessità del racconto, no? E quello che è storico del tempo di Gesù e quello che è storico del tempo della comunità, che però viene rimandato indietro al tempo di Gesù.
Dio intanto operava prodigi non comuni per mano di Paolo, al punto che mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui, e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano. Alcuni giudei, che erano esorcisti itineranti, provarono anch'essi a invocare il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo: vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica. Così facevano i sette figli di un certo Sceva, uno dei capi dei sacerdoti giudeo, Ma lo spirito cattivo rispose loro: conosco Gesù e so che è Paolo, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito cattivo si scagliò su di loro, ebbe il sopravvento su tutti e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa, nudi e coperti di ferite. Il fatto fu capito da tutti i giudei e i greci che abitavano a Efeso, e tutti furono presi da timore, e il nome del Signore Gesù veniva glorificato. Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche di magia, e un numero considerevole di persone che avevano esercitato arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano davanti a tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e si trovò che era di 50.000 monete d'argento. Così la parola del Signore cresceva con vigore e si rafforzava.
Allora, i primi versetti che abbiamo ascoltato di questo brano, il versetto 11, continua a presentare un po' la figura di Paolo, un po' come quella di Pietro, cioè una persona, un discepolo del Signore Gesù che opera del bene non solo attraverso la sua parola, ma anche attraverso i suoi gesti, la sua persona, e la religiosità, la devozione, eccetera, comincia anche ad attribuirgli, no, dei prodigi bastanti, cioè che mettessero le persone malate vicino alla sua ombra, eccetera, eccetera. Questo, no, fa parte un po' del nostro sentire di una certa religiosità spontanea. Pensate che adesso qualche giorno fa nel mio paese d'origine c'è stata la festa di San Ciro. Sapete da dove viene fuori San Ciro? Nel senso che San Ciro è un martire dell'VIII secolo, cioè che noi conosciamo della lista dei martiri antichi, di cui si dice soltanto medico, eremita e martire. Ma poi come mai è diventato così famoso a Napoli, soprattutto, e poi anche a Grottaglie? No, perché? Perché c'era un gesuita grottagliese nel 1700, missionario popolare a Portici, e dato che a un certo punto la gente aveva cominciato a volergli bene in maniera spropositata e ad attribuirgli miracoli, eccetera, lui è andato a vedere il martirologio, ha trovato questo San Ciro e ha detto: guardate che se succede qualcosa è per grazia e intercessione di San Ciro. E la cosa è andata bene per lui, nel senso che poi lui l'hanno fatto santo, ma non lo conosce nessuno. Si chiama Francesco del Geronimo, ma non lo conosce nessuno. Pochi lo conoscono. E invece San Ciro è diventato, no, molto conosciuto, eccetera, eccetera. Allora, come battuta, questo semplicemente come battuta, un mio amico gesuita, che era parroco a Catania, dopo pochi mesi che era lì, una signora anziana è andata da lui e gli dice: padre, lei è apparso in sogno a una mia amica malata e l'ha guarita. E allora lui è stato pronto di spirito e gli ha detto: signora, queste cose funzionano se rimangono segrete. Ho detto: lei non si preoccupi, non si preoccupi. Certo. Ogni volta che poi questa persona passava, io la salutavo e diceva: la mia amica che lei ha guarito la saluta. Allora, questo, no, come battuta, invece, ecco, la figura di Paolo che... E poi c'è questo racconto che da una parte è un po' una storiella, sembra quasi, no? E secondo degli studiosi era una storiella che probabilmente già girava e che Luca inserisce nel suo racconto. E quello che di questi esorcisti itineranti giudei che provano a invocare il nome del Signore Gesù contro gli spiriti cattivi, senza utilizzando il nome di Gesù. E il racconto, e la cosa diventa anche paradossale, perché questo spirito cattivo gli dice: ok, conosco Gesù e anche Paolo, no? Ma voi, cioè, che cosa avete a che fare con lui? E questo spirito a un certo punto prende il sopravvento e comincia a picchiarli, quindi diventa una scena tragicomica. Allora, per dire, non si può, come dire, far magia con Dio, no? Cioè non si può è sempre il tentativo dell'uomo di utilizzare il divino come qualcosa di magico. Tra l'altro sappiamo che la magia ritiene quasi, no, che se io evoco il nome, basta il pronunciare un nome di un'entità, no, magica, divina, io evoco il suo potere. Qualcosa, attenzione, qualcosa di questo come minimo di superstizione ce lo portiamo dentro anche noi, perché certe cose magari non le, tipo anche malattie, no? Quasi facciamo difficoltà a pronunciarle, perché se le pronunciamo è come se le attiriamo. E allora non si può utilizzare, no, strumentalizzare il nome di Dio. Che ricordate, fra l'altro, è la bestemmia più grande, no? Quello di svuotare il nome di Dio per farne un oggetto. La cosa che la seconda parte di questo racconto, cioè che questo episodio, no, ha una risonanza così grande che molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche di magia. Il numero considerevole di persone che avevano esercitato arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano davanti a tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e si trovò che era di 50.000 monete d'argento. Una cosa, no, volutamente. Però intanto è interessante che cosa? Che si è abbracciati la fede, però allo stesso tempo certe religiosità, certe superstizioni, certe cose rimangono. Cioè, quasi come se la fede non scende. Sì, si è abbracciato, si è accolto, ma poi non entra più profondamente nelle categorie più profonde del nostro pensiero, che hanno a che fare, fra l'altro, vedete come negli atti lo stiamo trovando sempre, no? Il discorso di una religiosità e del denaro. 50.000 monete d'argento. Perché poi alla fine in chi crediamo, dove lo si vede? Nell'uso che facciamo dei nostri beni. Nell'uso che facciamo dei nostri beni, dice, è Dio in cui crediamo. E allora che succede? E leggiamo.
Dopo questi fatti, Paolo decide nello spirito di attraversare la Macedonia e la Caia e di recarsi a Gerusalemme, dicendo: dopo essere stato là, devo vedere anche Roma. Inviati allora in Macedonia due dei tre aiutanti, Timoteo ed Erasto, si trattenne ancora un po' di tempo nella provincia di Asia.
Un attimo, attenzione, questo è importante, questo passaggio, perché Paolo decide di andare, di tornare a Gerusalemme, c'era già tornato, però qui decide di andarci e vedremo che questa sarà anche l'ultima volta che ci andrà, perché poi gli sarà arrestato. Però la sua intenzione qual è? Andarci per ripartire e fra l'altro per arrivare a Roma, il centro. Quindi è ancora un uomo che sta ripensando in maniera di come continuare a portare il Vangelo. E le grandi città, la città, Roma. Però questa cosa qui di ritornare a Gerusalemme avviene dopo gli episodi che abbiamo letto. Attenzione agli episodi che abbiamo letto: Apollo, i discepoli di Giovanni che non avevano conosciuto il battesimo di Gesù, e poi su queste vicende legate appunto a cristiani, sì, che hanno abbracciato la fede, ma che questa fede non penetra. Non penetra. È come se Paolo sta cercando di capire come mai il Vangelo non scende nel profondo del cuore. O meglio, il cuore dell'uomo fa così fatica a lasciarsi penetrare nel profondo dalla buona notizia di Gesù. Lo accoglie, perché la sua riflessione è su coloro che l'hanno accolto, attenzione, non su quelli che l'hanno rifiutato. Lo accoglie, ma non lo fa penetrare in profondità. E non lo fa penetrare in profondità coinvolgendo, se volete, anche la vita reale, no? Cioè la vita reale che è legata ai beni da cui dipende la mia vita, il denaro. Cioè c'è il rischio, e Paolo lo sente già nei primi cristiani, quelli che, no? Cioè che l'appartenenza, l'adesione a Cristo rimanga qualcosa di superficiale, qualcosa che, no, poi sì, come dire, come oggi a volte può succedere, no? Cioè di un'adesione che quasi da club, mi verrebbe da dire, cioè da circolo culturale, da... no, ciascuno ha degli interessi, ha dei circoli culturali e c'è chi, ma che cosa, quanto il Signore Gesù è punto di riferimento della mia vita, quanto la sua buona notizia, il Vangelo, o almeno, come dire, dialoga, non diciamo mette in crisi, perché già poi ci difendiamo, no? Cioè, ma dialoga con i miei desideri più profondi, le mie, questo è quello su cui Paolo sta riflettendo. E attenzione, cosa deve fare? Cioè, per capire, sente che lui deve tornare a Gerusalemme. Perché Gerusalemme? Perché Gerusalemme è la città dove Gesù è morto e risorto, cioè dove in qualche modo Gesù ha compiuto tutto il suo percorso, per cui tornare a Gerusalemme è tornare a riflettere, a ripensare, a pregare il mistero di Gesù, il mistero di Dio che si rivela pienamente in Gesù, che si rivela pienamente amico degli uomini in Gesù, il Vangelo. Il Vangelo. Allora sente che Paolo deve ritornare lì per cercare di capirci qualcosa, per poi ripartire e addirittura appunto arrivare a Roma, no? Nella sua... Vedremo come poi le cose gli salteranno in mano, no? Cioè poi lui a Roma ci arriverà, ma non come pensava, e vedremo poi. Allora che succede? Che mentre lui sta tranquillo, probabilmente in questa scuola di tiranno o a casa di qualcuno dei cristiani, a riflettere su questo piano pastorale, missionario che lui sta per realizzare, che succede? Che è il versetto 23.
Fu verso quel tempo che scoppiò un grande tumulto riguardo a questa via. Un tale di nome Demetrio, che era oraco, e fabbricava tempietti di argento in argento, procurando in tal modo non poco guadagno agli artigiani, li radunò insieme a quanti lavoravano a questo genere di oggetti e disse: uomini, voi sapete che da questa attività proviene il nostro benessere. Ora potete osservare e sentire come questo Paolo abbia convinto e forviato molta gente, non solo di Efeso, ma si può dire di tutta l'Asia, affermando che non sono dei quelli fabbricati da mani d'uomo. Non soltanto c'è il pericolo che la nostra categoria cada in discredito, ma anche che il santuario della grande dea Artemide non sia stimato più nulla e venga distrutta la grandezza di colei che tutta l'Asia e il mondo intero venerano. All'udire ciò furono pieni di collera e si misero a gridare: grande è l'Artemide degli Efesini. La città fu tutta in agitazione e si precipitarono in massa nel teatro, trascinando con sé Macedo, Gaio e Aristarco, compagni di viaggio di Paolo. Paolo voleva presentarsi alla folla, ma i discepoli non glielo permisero. Anche alcuni dei funzionari imperiali, che vi erano amici, mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro. Intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, l'assemblea era agitata e i più non sapevano il motivo per cui erano accorti. Alcuni della folla fecero intervenire un certo Alessandro, che i giudei avevano spinto avanti, e Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva tenere un discorso di difesa davanti all'assemblea. Appena si accorsero che era di Dio, si misero tutti a gridare in coro per quasi due ore: grande è l'Artemide degli Efesini. Ma il carceriere della città calmò la folla e disse: abitanti di Efeso, Chi tra gli uomini non sa che la città di Efeso è custode del tempio della grande Artemide e della sua statua capita dal cielo? Poiché questi fatti sono incontestabili, è necessario che siate calmi e non compiate gesti inconsulti. Voi avete condotto qui questi uomini che non hanno profanato il tempio, né hanno bestemmiato la nostra via. Perciò, se Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno delle ragioni da far valere contro qualcuno, esistono per questi tribunali e vi sono i proconsoli, si citino il giudizio con l'altro. Se voi desiderate anche qualche altra cosa, si deciderà nell'assemblea legittima. C'è infatti il rischio di essere accusati di sedizione per l'accaduto di oggi, non essendoci alcun motivo per cui possiamo giustificare questo assemblamento. Detto questo, sciolse l'assemblea.
Molto bello questo brano, no? Perché fa vedere come le cose partano in realtà. E perché partono? Perché si va a toccare il soldo, no? Cioè, quindi c'è una. E ricordate che questo l'abbiamo già visto anche a proposito di Gerusalemme. Quando Stefano lo devono accusare, i suoi nemici, che sono fra l'altro giudei ellenisti, e voi dovreste ricordare la distinzione tra giudei ellenisti e giudei di lingua ebraica, giudei di lingua greca e giudei di lingua ebraica. Ricordate che i giudei di lingua greca erano quelli che vivevano nel resto dell'impero, e quindi lontani dal Tempio, e che avevano sviluppato molto di più una religiosità indipendente, proprio perché non ce l'avevano il Tempio, dai rituali del Tempio, per cui sì, il Tempio ci tenevano, ma neanche tanto, dai giudei di lingua ebraica, che invece erano lì, cioè avevano il Tempio, che era una delle grandi meraviglie del mondo, e molti sul Tempio ci campavano. Giuseppe Flavio dice che quando Erode il Grande muore, nel 6-4 a.C., 10.000 persone, i lavori del Tempio si fermano, e 10.000 persone rimangono disoccupate, probabilmente aumenta un po'. Però, dice, l'indotto era la Fiat italiana, cioè un po' di decenni fa. E ricordate allora loro che cosa fanno questi giudei di lingua greca, nemici di Stefano, che era un giudeo di lingua greca? Sono a Gerusalemme, devono farlo prendere, devono coinvolgere i giudei di lingua ebraica. Che cosa mettono qui? Che quest'uomo sta parlando contro il Tempio. Contro il Tempio. E naturalmente vai a toccare il Tempio. No? Non puoi, ecco, come anche qui, quello che c'è in gioco è la gloria della dea Artemide. No, in realtà c'è in gioco che noi campiamo di queste cose qua, facciamo sto lavoro, se questo qui no, dice e continua a convincere la gente che gli dèi sono fatti semplicemente da uomini, eccetera, questo ci ha messo sul lastrico, per cui, no, vedete, la religione come sistema, no, culturale, economico, ridotta soltanto al sistema culturale, economico, di potere, di sostentamento, di... pensate, noi corriamo sempre il rischio in qualche luogo anche in particolare, però anche nella pratica stessa di una certa religiosità cristiana legata anche alle parrocchie, alcune volte, come dire, ne perdiamo il senso di quello che tentiamo di fare. Un piccolo esempio che ho ascoltato un po' di giorni fa e che mi colpiva, no? Perché un parroco in gamba, che insieme a degli animatori e animatrici sta tentando di portare avanti un gruppo di ragazzi di terza media, che è difficilissimo, questi sono proprio molto difficili questi ragazzi, eccetera. Allora, l'idea qual era? Anche per invitare, ad aiutare questi ragazzi anche a pensare che il catechismo, il gruppo non è qualcosa di automatico, ma che loro rimangono sempre amici e disponibili, no? Eccetera. Però che devono anche cominciare a sceglierlo, hanno pensato di spostare l'incontro classico del sabato pomeriggio di catechismo che hanno fatto sempre tutti gli anni, a farlo di sera, in modo che a dirgli se volete, se non volete, siamo sempre amici, cioè, ma, no? In modo da invitarli anche a pensare, no? Un po' come... E chi si è opposto in maniera fortissima a queste cose qui sono stati i genitori, perché hanno detto, e noi sabato pomeriggio questi dove li teniamo? Cioè la ragione non era, no, il parroco ha cercato di spiegare, no, questo come tentativo di invitarli, no, la ragione era semplicemente che voi, cioè questo, il parcheggio del sabato pomeriggio che è lì, no, è quello che ci interessa che voi ci assicurate, e poi il resto. E pensate, no, come anche tante cose per noi, cioè di tutto un sistema... anche legato alla sacramentalizzazione, l'economia che gira attorno ai sacramenti, alle comunioni, alle cresime, no? Fotografi, ristoranti, vestiti, eccetera, eccetera. E allora questo è il motivo per cui Paolo diventa un problema. E allora c'è questa aizzare la folla, tanto che poi la città fu tutta in agitazione, si precipitarono in massa nel teatro, trascinarono con sé alcuni compagni di viaggio di Paolo, non li conoscevamo, Gaio e Aristarco. Paolo voleva presentarsi, ma i discepoli non glielo permisero. Poi dice, anche alcuni dei funzionari imperiali che gli erano amici mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro. Intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, l'assemblea era agitata e i più non sapevano il motivo per cui erano accorsi. Bellissimo, questo è proprio, no? E, se basta fare casino, se basta, ognuno deve protestare, un po' come la nostra Italia in questo momento, no? Cioè la gente deve stare, ce l'ha con qualcuno, per cui basta aizzare il sentimento, no? Cioè ci mettiamo insieme ad avercela con qualcuno. E allora qui notate, sarà poi queste le autorità, a volte sono anche rappresentate da persone sagge, come in questo caso, questo cancelliere che appunto calma la folla, da una parte prendo dicendo, guardate, che la Dea Artemide sia la migliore, la più grande, questo è saputo, è risaputo e nessuno lo mette in discussione, per cui state tranquilli, eccetera, eccetera. Però dice, dall'altra parte, queste persone non hanno fatto chissà che cosa, no? Non hanno bestemmiato la nostra idea, la nostra Dea. Perciò, se Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno ragioni da far valere contro qualcuno, esistono per questi tribunali, e vi sono i proconsoli, e allora, eccetera, eccetera. Ma che questo non vada avanti, perché c'è il rischio appunto di una sedizione. Vedete, Paolo era lì che stava per progettare i tempi per partire, la cosa gli scoppia tra le mani. E come sempre, tra l'altro, questa cosa del potere, no, del potere economico, no, cioè di cristiani che con il loro annuncio e la loro vita, come dire, interrogano anche tutte le categorie del vivere umano, e anche proprio l'economia. Attenzione, noi a volte proprio perché abbiamo lasciato perdere un po' l'Antico Testamento, corriamo il rischio di essere piuttosto spiritualisti, no? Perché, cioè, per dire, anche nell'Antico Testamento, cioè nel libro del Levitico, il giubileo, no? L'anno di grazia del Signore, cioè il giubileo che magari non l'hanno fatto neanche gli ebrei, però c'è scritto, quello di dire che ogni 50 anni la terra tornava, no, di tutti, perché il Signore dice la terra è mia e voi siete ospiti. Neanche gli ebrei l'hanno fatto, però c'è scritto, cioè c'è scritto come almeno un pensare, un mettere in discussione l'idea del possesso, della mia roba, della mia roba, ma il pensarsi come amministratori, no, di beni che Dio ci ha donato, per vivere in fraternità, per crescere in fraternità. Come sappiamo, è difficilissimo, difficilissimo. Però dall'altra parte, se il Vangelo non arriva lì a liberarci da questo veleno, dove arriva? Dove arriva? No, ricordate, mi piace quel piccolo episodio che mi raccontava una ragazza di 16 anni dell'Azione Cattolica, no? Queste ragazzine così idealiste, cioè, eccetera, no? In un paese qui vicino, Bari, che all'ennesima riunione fra i suoi genitori, i parenti lì, della madre, eccetera, eccetera, rabbie risse per dividersi l'appartamento della madre, eccetera, eccetera. Lei, questa ragazzina di 16 anni, cioè idealista, no, a un certo punto, sapete, poi a volte no, uno prende coraggio e va. E allora lei a un certo punto è entrata nella sala dove si stavano accapigliando, no, fraternamente, e si è messa a gridare dicendo basta, dicendo ma scusate, andate a messa tutti quanti e fate pure la comunione. E allora una zia l'ha guardata con poverina, no, cioè, e le ha detto semplicemente e che c'entra? Cioè, bellissimo, no? E allora dove c'entra? Se là non c'entra, dove c'entra? Dove c'entra? Ed è interessante che appunto poi gli atti, no, ci parlano di vicende che mettono poco spirituali da una parte, verrebbe da dire, no? Poco spirituali. Andiamo avanti.
C'è stato il tumulto, Paolo mandò a chiamare i discepoli e dopo averli esortati li salutò e si mise in viaggio per la Macedonia. Dopo aver attraversato quelle regioni e toccando i discepoli con molti discorsi, arrivò in Grecia. Trascorsi tre mesi, poiché ci fu un complotto dei giudei contro di lui, mentre si apprestava a salpare per la Libia, decise di fare ritorno attraverso la Macedonia. Lo accompagnavano Sopatro di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo, e gli asiatici, Tittico e Trofimo. Questi però, partiti prima di noi, ci attendevano a Troade. Noi invece saltammo da Filippi dopo i giorni degli altri e li raggiungemmo in capo a 5 giorni a Troade, dove ci trattenemmo 7 giorni.
E allora Paolo deve andare via con una certa fretta e notate come, e qui verrà sempre più fuori, come aumenta l'ostilità. Qui si venne a sapere che c'era un complotto contro Paolo per farlo fuori, no? Cioè, allora, e Paolo lo coglie, è dovuto andare via abbastanza precipitosamente da Efeso, no? Dove ha rischiato, cioè lui, e ancora un altro complotto contro di lui. Allora attenzione a questo, perché la sua idea era andare a Gerusalemme per passare un periodo per poter riflettere sulla sua attività missionaria nel luogo della morte e risurrezione del Signore Gesù, e questo per poi ripartire, un progetto che poteva pensare tranquillo, sta aumentando l'ostilità che lui coglie. Ancora un altro versetto.
Eravamo riuniti a pensare in pane e Paolo, che doveva partire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove eravamo riuniti. Ora un ragazzo di nome Eutico, seduto alla finestra, mentre Paolo continuava a conversare senza forza, fu preso da un sonno profondo. Sopraffatto dal sonno, cadde giù per il terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: non vi turbate, io vivo. Poi risalì, prese il pane, mangiò e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati.
Parlava tanto Paolo, cioè, quindi questo, qui ci fermiamo per non fare scorrere lo stesso rischio. Allora, intanto notate che è una riunione eucaristica, si riunivano a spezzare il pane il primo giorno della settimana, la domenica, è la domenica, vedete l'eucaristia settimanale, no? Che comincia a celebrarsi, attenzione, nella casa, nelle case. Questo dobbiamo risottolineare sempre questo, le chiese non sono dei templi, nel senso che il tempio nell'immaginario religioso è il luogo dove Dio abita, no? Dio abita dappertutto, perché Dio abita nei nostri cuori e nelle nostre coscienze. Allora, le chiese sono degli ambienti che noi cristiani, essendo cresciuti di numero, eccetera, e non potendo più riunirci come facevano i primi nelle case, hanno cominciato a strutturare e quindi noi, ma non sono più sacri di questo luogo, eh? Non è che Dio è più presente lì che qui. Questo lo dico e lo ridico perché credo che sia importante, perché noi ci portiamo dentro sempre questa cosa del Tempio, della Chiesa, no, di Dio, e poi no, e dice del nostro rapporto con Dio che è sempre. Perché l'amato è dove è nel cuore, l'amante nel cuore dell'amato. E allora questo episodio che notate, poi in nota nelle Bibbie, almeno nella Bibbia di Gerusalemme, ci sono dei riferimenti al primo libro dei Re e al secondo libro dei Re, che sono degli episodi che si rifanno un po' a questo, cioè meglio, questo si rifà a quegli episodi, relativi ad Elia ed Eliseo, che tutti e due hanno a che fare con un giovinetto che muore e sia prima Elia e poi Eliseo gli ridanno vita stendendosi su di lui, si dice addirittura mano sulle mani, faccia sulla faccia, bocca sulla bocca, e allora il giovane riprese vita, eccetera. Anche qui notate c'è un abbraccio, Paolo che lo abbraccia e questo riprende vita. Allora, all'interno di una celebrazione della comunità, cioè quindi, come dire, la celebrazione della comunità è nel Cristo morto e risorto, che nel quale noi, come dire, attingiamo vita, no, per le nostre vite. E quindi allora ecco Paolo che è molto, anche se aveva difficoltà a parlare, era un buon fondista, ecco, diciamo appunto, per cui questo discorso lungo fino a mezzanotte. E ci fermiamo qui, perché poi la prossima volta vedremo soprattutto Dio che farà gli anziani di Efeso e poi cominceremo a vederlo salire verso Gerusalemme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre.